Buonasera a tutti. Riprendiamo anche questa sera poi il nostro cammino dentro i testi della Passione secondo l'Evangelista Giovanni. Avevamo già detto settimana scorsa che queste sere ci fermiamo su alcune figure che troviamo lungo il cammino della Passione del Signore e che in particolare troviamo attorno alle tavole che segnano questo cammino. Settimana scorsa ci siamo fermati a Betania, nella casa di Lazzaro, di Maria e di Marta, durante la cena nella quale c'è Gesù insieme con Lazzaro e con gli altri. Questa sera ci spostiamo già nella cena che raccoglie Gesù con i suoi discepoli, secondo l'Evangelista Giovanni, proprio all'inizio della Passione. Inizierà poi il cammino del Getsemani, l'esperienza del Getsemani, l'arresto di Gesù e il cammino appunto della Passione. Ci fermeremo in particolare sulla figura di Simon Pietro stasera. In maniera molto interessante Giovanni qui spesso chiama Pietro con l'antico nome, Simone, Simon Pietro, addirittura lo vedremo questo però più avanti e sarà dopo la Pasqua, addirittura figlio di Giovanni, Simone figlio di Giovanni. E in qualche modo il riaccostarsi a Pietro ricollocandolo anche all'inizio e rioffrendogli la possibilità di riprendere il cammino, di fare nuovo il cammino. Non lo accosteremo per tutto il cammino della Passione, ma ci fermeremo soprattutto sui due momenti della cena, la lavanda dei piedi, e poi del rinnegamento durante il processo. Ma sono due momenti emblematici che segnano tutto il cammino della Passione e che ci permettono di entrare dentro questo cammino della Passione accanto a Pietro, come Pietro, anche un po' in lui. Iniziamo cantando insieme Sei il mio pastore.
Sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore, solo tu sei. siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice colmo per me di quella ninfa di felicità che per amore hai versato. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
La vita pubblica è terminata. Gesù si è nascosto ai giudei che non hanno accolto il suo messaggio. Il testo biblico dice proprio così, che Gesù si nascose da loro. Quando Gesù incontrerà di nuovo i giudei, sarà legato come un sovversivo. Nel suo insieme, il popolo non ha creduto alla parola che giungeva a lui, ma un piccolo resto si è legato a Gesù, coloro che il Padre gli ha dato, i suoi discepoli, i suoi, comunità annunciata nella persona del cieco nato guarito, raccolta sotto il vincastro del buon pastore. A questi Gesù farà dono del suo testamento, prima di lasciarli e di risalire verso il Padre. Così scrive uno degli studiosi di Giovanni, mentre introduce la seconda parte del suo Vangelo, cosiddetto libro della gloria, che inizia proprio con le prime parole che leggeremo poi dal testo biblico e che inizia il lungo cammino della passione. Il gesto con il quale inizia la consegna che Gesù fa di se stesso e del proprio testamento alla sua comunità è quello della lavanda dei piedi, durante la cena vissuta con i suoi discepoli. Il contesto, appunto, è quello della cena, come ci tramandano anche i sinottici, Matteo, Marco, Luca. E secondo quella propensione che Gesù ha per il trovarsi a tavola, soprattutto con i propri amici. Abbiamo incontrato settimana scorsa la cena nella casa di Lazzaro, ma possiamo pensare ad altre scene simili nel Vangelo di Giovanni, anche se, lo sappiamo, il Vangelo di Giovanni è il più parco di queste scene ed è più allusivo rispetto agli altri evangelisti. Però proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni, alla conclusione della prima settimana, lo ricordiamo bene, sta la scena delle nozze di Cana. Alla conclusione della prima settimana, la scena della festa, delle nozze, con la tavola, il banchetto messianico, il banchetto delle nozze. E poi, lungo il Vangelo, varie volte la simbolica del mangiare e il rimando al banchetto ritornano nell'incontro con la Samaritana, nel quale viene data parecchia importanza ai dialoghi, ma insieme anche ai rimandi forti al mangiare e al bere. dammi da bere, Rabbì, mangia. Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Così ancora possiamo ricordare sempre nel Vangelo di Giovanni il discorso del pane di vita a Cafarnao, che si pone come un lungo discorso, dialogo di Gesù con i giudei e che mantiene riferimenti così espliciti al mangiare la carne e bere il sangue. Riferimento alla sete lo troviamo anche alla croce, in quel "o sete" che chiude il cammino di Gesù. Ecco, il tema del mangiare, del bere, del trovarsi a tavola, appunto, attraversa tutto il Vangelo e segnala una delle propensioni forti di Gesù. Ed è molto suggestivo che alla conclusione della sua vita, prima della passione, viva la cena insieme con i suoi discepoli. La cerca profondamente, da questo punto di vista, i sinottici in maniera molto chiara ci mostrano Gesù che prepara nei minimi particolari la cena e quando siede a tavola, in maniera molto esplicita, secondo l'evangelista Luca, ci consegna il suo desiderio di trovarsi con i suoi discepoli. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Sarebbe molto suggestivo entrare dentro tutta questa simbolica. Intanto, appunto, l'evangelista Giovanni ci consegna questa ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, lo fa da par suo, collocandola ovviamente dentro la struttura del suo Vangelo, con le modalità che lui conosce bene, e consegnando a questa cena davvero un sapore particolare. Lui, Giovanni, la colloca prima rispetto ai sinottici, e la presenta come una cena che non è ancora quella pasquale, pur avvenendo in un clima pasquale. Si sa che egli non presenta qui i gesti dell'istituzione eucaristica e per la verità non lascia neppure molto spazio al racconto della cena in sé stessa, che comunque c'è. E la incroceremo. Il contesto della cena diventa per lui soprattutto l'occasione per presentare il testamento di Gesù nel susseguirsi dei suoi vari discorsi, ma secondo le modalità e le tradizioni proprie anche del mondo ebraico. È soprattutto una cena di parole quella che Giovanni offre, una cena ultima, con il sapore forte delle parole ultime, importanti, ricche, piene di fascino, capaci di parlare dell'intimo di Gesù e della consegna che egli fa di se stesso ai suoi discepoli e al mondo intero. I pochi gesti che ritroviamo lì, nella cena, sono gesti profondamente significativi, simbolici. Tra questi, senz'altro, il gesto della lavanda dei piedi. Giovanni, in maniera molto interessante, la pone proprio all'inizio della cena, introducendo con essa il racconto della cena di Gesù con i suoi discepoli e i discorsi che in essa si trovano, ma introducendo con questa anche la passione stessa e il compimento della passione. Ad aprire la scena sta un'introduzione maestosa. L'ascoltiamo.
prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani ed era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola.
Solennissimo. Prima della festa di Pasqua, la grande festa giudaica che Giovanni ha già detto vicina e che ora è imminente. Il contesto pasquale ormai sta impregnando di sé ciò che sta avvenendo. L'ora è ormai giunta. Quell'ora tante volte annunciata da Gesù. L'ora della morte, sì, certo, ma più radicalmente, come dice il testo, l'ora di passare da questo mondo al Padre. Quell'ora tante volte indicata come l'ora dell'innalzamento e della glorificazione del Figlio. Gesù la conosce con una conoscenza sovrana e una libertà estrema. Nessuno lo obbliga a fare ciò che fa. È lui che lo sceglie, in comunione con il Padre, e ci si gioca totalmente, amando i suoi e amandoli fino alla fine, meglio, fino all'estremo. L'amore qui raggiunge davvero il suo compimento, la sua pienezza, il suo estremo. Agostino dirà: l'espressione li amò sino alla fine va intesa nel senso che li amò tanto da morire per loro, secondo la sua stessa dichiarazione. Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. L'espressione, dunque, li amò sino alla fine, può avere questo senso. Fu proprio l'amore a condurlo alla morte. E lui, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, in un gesto molto concreto e insieme altamente simbolico, durante la cena, non prima, consegna ai suoi discepoli il senso della sua morte e della sua vita, con estrema solennità.
Si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto.
Penso possiamo quasi vedere a rallentatore, solennissimi, i gesti che Gesù compie. Solenni non perché distanti, ma perché gesti pieni, profondamente pieni. Si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Non c'è commento che tenga a questi gesti così puntuali e così solenni. Sono gesti che Gesù riempie di sé, riempie del sapore profondo del dono. Sono gesti che raccolgono tutta la sua vita, che fa, come abbiamo ascoltato prima, consapevolmente, sapendo e scegliendo, e sapendo di giocare in questi gesti tutto il senso della sua vita e della sua morte, perché sono i gesti che anticipano ciò che Gesù vivrà il giorno successivo. Per il lettore che ha familiarità con la tradizione evangelica, la scena, pur rimanendo sorprendente, evoca soprattutto una parola che, secondo Luca, Gesù ha pronunciato durante l'ultima cena: «Eppure io sono in mezzo a voi come uno che serve». O in una parabola che riguardava la fine dei tempi: il padrone che al suo ritorno troverà i servi vigilanti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. In questi due testi, il servizio menzionato è quello della tavola, e si tratta di un annuncio, non di un servizio effettivo. Lavando i piedi ai discepoli, Gesù mostra con ancora maggiore evidenza che egli prende il posto del servo. Pietro vede solo questo e immediatamente retralcica. Possiamo leggere il testo che presenta a questo punto il dialogo tra Gesù e Pietro, innescato tra l'altro proprio da Pietro.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri».
È bellissima la reazione di Pietro, degna di lui, capace di interpretare il suo personaggio. «Signore, tu lavi i piedi a me». Pietro, prima di tutto, in maniera molto immediata, si oppone a un servizio che ritiene indegno del suo maestro. Non può sopportare che Gesù lo serva così, con un atteggiamento che è quello dello schiavo. Si oppone categoricamente. Gesù, benevolmente, gli spiega che questo gesto ora non lo capisce, ma potrà capirlo in seguito. Dopo la Pasqua, Gesù sottende. Per ora Pietro è invitato a lasciar fare, a lasciar agire Gesù, nella consapevolezza del senso profondo e misterioso che il gesto in sé conserva. Pietro deve imparare ad accettare di farsi lavare i piedi. Deve imparare ad accettare di essere amato gratuitamente, in maniera sconcertante. Deve imparare ad essere amato ancora, come sempre, da Gesù, senza essere lui a meritarsi questo amore e a precedere Gesù. Deve darsi il lusso di sentirsi amato gratuitamente. Ma la reazione di Pietro è ancora più forte e categorica. Tu non mi laverai i piedi in eterno. E riesce così a mettere in evidenza anche il carattere sconcertante del gesto di Gesù. Ma a questo punto è categorico anche Gesù. Ne va della comunione con lui. Quello che compie non è un gesto aleatorio, è un gesto che ricapitola il tutto della vita e della morte di Gesù e che dice insieme di come solo esso può essere accolto e compreso dall'uomo, semplicemente come dono, lasciandosi fare, accettando di essere amato e servito così, consegnandosi all'amore, con libertà. Se non ti laverò, non avrai parte con me. Interessantissimo il gioco personale giocato qui tra un tu e un io. Per Gesù si tratta proprio di colmare la distanza che ancora lo separa dal discepolo e di chiamarlo così ad aver parte con sé, a condividere con sé. È a questo punto che Pietro si consegna. Signore, non solo i piedi, ma anche le mani, il capo. Non ha ancora compreso tutto, Pietro, ma si consegna, persino eccessivamente, come sempre. Dovrà farlo ancora e dovrà ancora scontrarsi con la sua debolezza. Sarà un cammino lungo quello della consegna di sé che Pietro dovrà continuare a fare. Gesù a Pietro e ai suoi intanto dà la consegna del suo stesso gesto.
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica».
Si tratta di stare dentro il suo dono, di seguire il suo cammino, di accogliere questo dono e di viverlo dall'interno. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Vivendole potrete gustarne la bellezza vivendo il dono, il servizio, gusterete la verità profonda, il sapore profondo, la bellezza di questo. Si tratta di stare dentro questo dono, di seguire il cammino di Gesù, e Pietro cercherà di farlo, anche se subito dovrà fare i conti con la propria fragilità. Dovrà accorgersi che ha proprio bisogno di farsi lavare i piedi dal Maestro. E Gesù, prima ancora che inizi il cammino della passione, gli chiederà di scontrarsi con se stesso e con la propria fragilità.
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte».
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi
La passione, intanto, ha avuto inizio. Gesù è stato ormai catturato. Pietro c'era con lui e aveva anche cercato di difenderlo a modo suo, ma aveva poi dovuto arrendersi e Gesù era stato portato via, solo. Anzi, per essere precisi, si era consegnato lui liberamente all'arresto e, ancora una volta, si era comportato come il buon pastore che protegge le proprie pecore perché nessuna andasse perduta.
Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?
Siamo ancora nel Getsemani qui e l'abbiamo sentito, è iniziata così la lunga notte di Gesù che viene trascinato di fronte al sommo sacerdote e poi da Pilato. Ascoltiamo.
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che uno solo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò.
Come inizio del cammino notturno di Gesù, Giovanni, l'abbiamo sentito, ricorda la parola che Caifa aveva detto ai membri del Sinedrio precedentemente: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Questo ha una duplice funzione. Ricorda che la sentenza capitale, di fatto, è già stata pronunciata. Insieme rimanda al senso profondo della morte di Gesù. A questo punto, l'abbiamo sentito dalla lettura del testo del Vangelo, si pone il grande confronto tra Gesù e Anna, che in Giovanni ha il sapore dell'ultimo solenne confronto tra il rivelatore e il suo popolo che rifiuta la rivelazione. Ad Anna, che gli chiede genericamente informazioni sui suoi discepoli, il suo insegnamento, Gesù risponde: meglio dice, parla, pronuncia, presenta la sua parola. Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Non è il rifiuto di rispondere, è piuttosto l'attestazione che egli ha parlato al mondo apertamente. Ha parlato a tutti. A tutti ha offerto la parola del Padre. È il rivelatore del Padre. E l'ha fatto nei luoghi deputati a questo. Afferma poi che di fronte al rifiuto si era ritirato, smettendo di parlare in pubblico. Ciò che il Padre gli aveva chiesto di proclamare, ormai l'aveva fatto. Ma nella risposta Gesù di fatto denuncia anche l'ipocrisia del sommo sacerdote. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Gesù richiama insieme al sommo sacerdote il suo dovere di interrogare i testimoni ed anche rimanda alla testimonianza perenne che continua nel mondo a suo riguardo, quella di coloro che hanno udito ciò che ho detto loro. Rimanda a tutti i credenti che ascoltano e ascolteranno effettivamente la sua parola e che gli renderanno testimonianza. È un Gesù profondamente consapevole di sé e di una dignità formidabile, quello che Giovanni ci consegna. Anche di fronte alle rimostranze del soldato, fa presente le proprie ragioni e la propria dignità. Egli qui è il rivelatore e il testimone per eccellenza. Egli, nella testimonianza che rende alla verità, è irrefutabile. È Gesù, tra l'altro, che ha l'ultima parola. Il racconto del rinnegamento di Pietro, l'abbiamo sentito, si trova intrecciato proprio con questa testimonianza, intrecciato con l'interrogatorio di Gesù. La comparsa di Gesù di fronte ad Anna è chiusa tra il primo rinnegamento di Pietro e gli altri due. I discepoli tutti sono fuggiti. Pietro, che insieme con l'altro discepolo, che peraltro incontreremo prossimamente, l'ha seguito. Pietro, che con l'altro discepolo l'ha seguito, lo rinnega. Gesù si trova davvero in una situazione di solitudine unica. Ma ancora di più, il testo gioca sulla testimonianza fragile del discepolo, mentre Gesù è il testimone per eccellenza e rimanda alla testimonianza dei suoi. Abbiamo visto Pietro mettersi in cammino dietro Gesù con un altro discepolo. Certo, Pietro ha il coraggio di seguire Gesù lì dove egli viene condotto, anche se un altro lo precede ed entra con Gesù. Pietro rimane fuori, presso la porta. Poi viene fatto entrare. Subito la giovane portinaia gli rivolge la domanda sul suo essere discepolo e Pietro nega di esserlo. «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Pietro nega. Ma l'Evangelista Giovanni presenta Pietro non solo come colui che dice di non essere discepolo, ma anche come colui che fa un'altra scelta di campo. Si unisce ai servi, alle guardie e sta con loro. Addirittura nel freddo si scalda. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Appena poco dopo, in continuità con ciò che è appena successo, Giovanni ci presenta Simon Pietro che, mentre continua a scaldarsi a questo fuoco, ancora viene interrogato. Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli nega ancora. Non lo sono. E subito dopo, senza soluzioni di continuità, viene evocata ancora una terza negazione di Pietro. Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo. Le domande si fanno sempre più circostanziate e sono rivolte a Pietro da diverse categorie di persone. La serva, genericamente i servi e le guardie, infine uno dei servi del sommo sacerdote, che rimanda a quello incontrato da Pietro. Egli così si sente braccato. È evidente l'effetto drammatico accuratamente cercato da Giovanni. È interessante, tra l'altro, che mentre per i sinottici le risposte si attestano sul «non conosco», in Giovanni le risposte di Pietro in maniera molto più forte si raccolgono sul «non sono». Vi si può vedere l'inversione dell'io sono di Gesù, ma anche il riferimento alla fragilità della sua testimonianza e al suo non essere al di fuori del riferimento a Gesù. E subito un gallo cantò, lapidario. Mette fine alla vicenda di Pietro dietro a Gesù, senza aggiungere annotazioni psicologiche o reazioni. C'è silenzio.
Misericordia Domini in eternum cantabo. Misericordia Domini in eternum cantabo.
Pietro è l'uomo tutto d'un pezzo, che si mette in gioco con entusiasmo, ma è anche l'uomo che fa fatica a consegnare se stesso. Dovrà fare il lungo cammino di passare dall'appoggiarsi su di sé all'affidarsi, a lasciarsi fare, per scoprire il volto di Gesù e il volto del Dio di Gesù. Non si tratta di donare a Lui, a Gesù, o di non accettare che Egli si doni. No, bisogna imparare a lasciarsi amare, ad affidarsi, a consegnarsi. L'esperienza stessa del fallimento diventa preziosa per questo. Diventerà lo spazio lungo il quale Pietro dovrà fare l'esperienza di non poter contare solo sulle proprie forze, ma di dover contare sulla tenerezza, sulla misericordia di Gesù, sulla sua capacità di accogliere e di amare nonostante tutto. Sarà illuminante in questa prospettiva l'incontro con Gesù dopo la risurrezione nel capitolo finale del Vangelo di Giovanni. Lì Gesù si consegna all'incontro dopo la risurrezione. Quando il discepolo che Gesù amava riconosce il Signore, Simon Pietro, in maniera commovente, si butta a mare. Era sulla barca a pescare. Si butta a mare per raggiungere Gesù. Dopo aver mangiato, si sentirà interpellato da Gesù sul suo amore. Non c'è rimprovero nelle parole e nei gesti di Gesù, assolutamente. C'è piuttosto la delicatezza di lasciare che finalmente lui, il suo amico, possa ridire il proprio amore per lui. Mi ami tu? Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Non c'è posa nel dialogo, non c'è forzatura, non c'è pesantezza, c'è la dolcezza di una relazione che si dice in maniera nuova, c'è un'amicizia che riprende il suo corso, ma non come prima, semplicemente, no, entrata invece ormai dentro un orizzonte più ampio, più pieno, dentro un abbraccio più ampio. Ormai la risposta di Simon Pietro o di Simone, figlio di Giovanni, trova il suo compimento e la sua novità. Nasce dall'affidarsi, dal consegnarsi, dal non contare semplicemente su di sé, ma sulla relazione. E attorno a questo Pietro impara a riunificare il cuore diviso. L'esperienza del rinnegamento è stata senz'altro esperienza di divisione, di incapacità a riconoscersi, perché porta profondamente in sé quella dissociazione che tu hai vissuto nelle parole e nei gesti, tra quello che hai agito e quello che sei in profondità, e fai fatica a riconoscere l'unità di te. Il Cardinal Martini, in un suo testo, nelle sue riflessioni, ci consegnava questo. Gesù fa una sola domanda, sempre la stessa, ripetuta, perché sia ben chiaro che è la più importante, quella sul rapporto personale con Lui. Domanda che fa nell'intimo della persona, che coinvolge tutto l'essere. Potremmo dire che Pietro viene interrogato sul suo pathos, sul suo sentire profondo. sai amare, sai entrare in questa dinamica del dono. Questo è il modo con cui Gesù, indicando a Pietro l'unica cosa necessaria, fondamentale, da cui tutto deriva, lo coglie nell'intimo dell'essere e lo riunifica, a partire dalla sua divisione, dalla sua tristezza, perché certamente Pietro era pieno di confusione, di disordine interiore e non sapeva più da che parte ricominciare. Così, dopo il pasto in comune che ha ricostituito un'atmosfera psicologica di unità e di fiducia, Gesù lo interroga a partire dal centro più profondo della sua persona. Vogliamo sentirci anche noi dentro il dialogo tra Gesù e Simon Pietro. Vogliamo sentirci nei panni di Pietro e vogliamo sentirci nella fatica di accogliere la domanda, nella fatica di rispondere, ma anche nella gioia di accogliere la domanda e di rispondere. Vogliamo sentirci soprattutto dentro la gioia, dentro la profondità del ritrovarci nei gesti, nell'accoglienza di Gesù. E potremo poi continuare personalmente la meditazione su questi testi. Mi permetto, come l'altra volta, di lasciare anche qualche percorso lungo il quale magari possiamo lavorare in questi giorni o possiamo cercare di riflettere. La capacità di riceversi nel dono, l'accorgersi che la mia vita, la tua umanità sono dono, dono gratuito, che prima di tutto ricevi, ti ricevi. Sapere entrare dentro il dono, accoglierlo così profondamente da farlo diventare stile di vita, servizio gratuito ai fratelli, concretamente. Verificare semmai la concretezza di questi percorsi e di questi servizi. Verificare la disponibilità a lavorare a livello strutturale su questo. Le strutture a livello di comunità, di quartiere, di società. Sentirsi lavare i piedi, sentirci abbracciare nell'abbraccio della misericordia, preceduti dal dono, capaci di abitare questo dono nei vari cammini. E insieme ancora provare a fare i conti con la propria fragilità, con i propri sbagli, senza spaventarsene, senza inorridire. Un cammino che cerca di fare la pace anche con le proprie fragilità, nonostante tutto, è profondamente pasquale, è profondamente secondo la passione che Giovanni ci consegna. E perché insieme non trovare la strada per ripartire, ritrovare il centro per ricostruire, o lasciarci indicare il centro da cui ricostruire.
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
anche stasera concludiamo ascoltando qualche testo che la tradizione ci consegna, che la tradizione o un'esperienza più vicina a noi ci consegna. Ci fermeremo soltanto su due dei testi che abbiamo tra le mani. I testi di Ambrogio e di Agostino magari li riprendiamo personalmente. Ci fermiamo su una rilettura dei testi che abbiamo ascoltato, una rilettura contemporanea che pone nella memoria e nella parola di Giovanni la rilettura appunto della figura di Pietro. E poi ascolteremo un testo di Alda Merini che ci rimanda ancora a Simon Pietro. Nel primo testo ci riporta proprio lì, ai cammini che abbiamo ripercorso. Giovanni ricorda, ripercorre a ritroso i sentieri verso la notte che gli ha cambiato definitivamente la vita e inciampa nel ricordo di Pietro. L'ha sempre percepito molto diverso da lui, ma in questo pellegrinaggio verso il cuore si accorge che in verità sono sempre stati uomini impastati dello stesso sogno. E alla luce degli eventi della Passione e della Pasqua, la prospettiva cambia. Ascoltiamo Giovanni.
Agro sapore da Dio, neppure il vino scaldava dentro. Giuda ci chiudeva fuori dal mondo. Tu, Pietro, nervoso, mordevi parole di rabbia che prevevano nello stomaco. Io, adagiato sul cuore di Gesù, non riuscivo ad immaginare altro modo per resistere a quella frantumazione di ideali. Ogni tanto ti guardavo, soffrivi l'immobilità, soffrivi l'impotenza, soffrivi quello scorrere lento e inesorabile del tempo. C'era un urlo di rabbia dentro di te che chiedeva solo di potersi disperdere nella notte. C'era un urlo, paura che tutto finisse. Eri leone, ma ingoiavi il tuo ruggito. Mi hai detto che non l'hai mai mollato a distanza. Mi hanno detto che l'hai seguito. Mi hai detto che l'hai tradito. Mi hanno detto che fino all'ultimo hai resistito. Quando ci siamo rivisti, appena dopo la sua morte, tu eri un uomo distrutto, un cadavere, gli occhi densi di nebbia e delusione. In quell'istante ho capito quanto l'amai. E ho anche capito che siamo uguali, Pietro, tu ed io, semplicemente uguali, intimamente uguali. Passione, timidezze, cuore, chiusure, istinto, parole, silenzi, non sono facce dello stesso tentativo d'amore? Io ho scelto di rimanere perché lì stavo bene, semplicemente bene. Tu hai scelto di rimanere perché alla fine l'avevi intuito. La tua passione ti riportava sempre a lui, inevitabilmente. Ti penso adesso, Pietro. Sarai in viaggio, sarai per mare. Dove ti sta portando la tua natura? Dove ti stai lasciando condurre dalla sua promessa? Ti sei buttato nella vita con lo stile di sempre, con tutto te stesso. Non sai fare altro. Sembra che ti manchi sempre tempo, che ti bruci l'urgenza di dire, di fare, di andare. Forse l'amore è quella cosa lì, l'impossibilità all'immobilità. E forse restare nel suo amore non è altro che andare. E forse restare nel suo amore non è altro che sentire l'urgenza della testimonianza. E forse restare nel suo amore è lasciare che sia proprio l'amore a decidere, sempre il passo successivo. E lasciare che sia sempre l'amore a scegliere il terreno, deserto agli occhi, da far rifiorire dal di dentro.
Gesù, forse è per paura delle tue immonde spine che io non ti credo, per quel dorso chino sotto la croce che io non voglio imitarti. Forse, come fece San Pietro, io ti rinnego per paura del pianto. Però io ti percorro ad ogni ora e sono lì, in un angolo di strada, e aspetto che tu passi. E ho un fazzoletto, amore, che nessuno ha mai toccato, per tergerti la faccia.
Insieme vogliamo concludere. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
La sera, se mi stai vicino, come il mattino quando ti incontrai, io ti ringrazio per avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto ormai, e canterò insieme a te. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare. Nulla mi manca quando in te confido, povero e solo più amare, e canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa io sarò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per chi
continueremo settimana prossima, incontrando la figura di Giuda e poi alcune altre figure. Grazie e buonanotte.